Non c'è brano più eloquente, più bello di quello che abbiamo ascoltato per comprendere profondamente la relazione con Dio, con noi stessi e con gli altri. Diventa quasi un manifesto per gli esseri umani, per credenti e non credenti, per chi si spaccia per cristiano e per chi lo è veramente, perché diventano queste tre piccole parabole i segnali e gli indicatori per essere capaci di vivere una vita dignitosa e una vita che vale la pena di essere vissuta. Ma prima di scendere dentro questo Vangelo che abbiamo ascoltato, dobbiamo scegliere come porci questa sera davanti all'ascolto di questo Vangelo. Inizia con due righe straordinarie, dove ci sono i peccatori pubblicani che si avvicinano a Gesù e ascoltano, e ci sono invece i farisei che mormorano, perché abbiamo due possibilità questa sera: o di porci in ascolto vero, nudo, autentico, disarmante dentro di noi e accogliere quello che il Signore vuole regalarci, e quindi riconoscerci peccatori, cioè riconoscerci imperfetti, riconoscerci capaci di errore, capaci di sbaglio e non di chi ha sempre la soluzione e la verità a portata di mano, e allora ascolteremo e ci avvicineremo a Lui. Oppure possiamo scegliere ancora una volta di essere quelli che mormorano, che giudicano, che si lamentano e che hanno sempre qualcosa da dire di fronte alla parola di Dio. Ciascuno di noi scelga come vuole porsi davanti a questo Vangelo, o comunque forse lo scoprirà nel momento in cui approfondiremo. Ma quando sentirai mormorazione, giudizio e lamentarsi dentro di te, sappi che stai scegliendo di essere fariseo. Se invece ascoltando la riflessione ti viene sempre più in mente il fatto che non sono perfetto, che invece di giudicare gli altri, di criticare continuamente gli altri, devo fare i conti un po' prima con me stesso, allora sappiate che ci stiamo ponendo dalla parte dell'ascolto e di chi si avvicina a Gesù. E allora le tre parabole, ne prendo una che conosciamo benissimo, ma che ogni volta si presenta nuova per tutti noi. Un uomo aveva due figli, il più giovane decide di andare via di casa per ricercare la felicità, per ricercare se stesso, per ricercare il valore della vita, ma lo cerca chiedendo il denaro, chiedendo le cose materiali, e le cose hanno un fondo, e il fondo delle cose è vuoto. E ad un certo punto lui sperpera continuamente tutto quello che ha ricevuto, va via. E allora il brano del Vangelo dice: rientra in se stesso, ma non cadiamo nel rischio di interpretarlo come qualcuno che ha capito. Rientra in se stesso quando non ha più niente da mangiare. Lui ritorna a casa per fame, non per amore. Lui ritorna a casa non per pentimento, ma perché ha paura della morte. E allora immagino quante volte anche noi, tutti si torna a casa, tutti si torna dove siamo stati bene, con chi siamo stati bene, ma spesso torniamo per fame, per bisogno, e spesso non torniamo perché ci siamo pentiti o abbiamo riconosciuto i nostri errori, ma perché abbiamo paura. Spesso il nostro ritorno a casa, nelle relazioni, nei luoghi, negli spazi dove ci siamo sentiti bene, è un po' come il figlio più giovane che, una volta che ha finito tutto, per fame o per paura ritorna a casa e vuole riprendere la propria vita, vuole riprendere se stesso. Ma se il sentimento è la fame e la paura, fermati, ripensaci, perché lui si prepara anche apparentemente il suo pentimento, perché noi siamo bravissimi a farci anche il discorso per farci riaccogliere e riabbracciare. Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono degno neanche di essere chiamato tuo figlio. Sì, perché il vero peccato che condanna Gesù è proprio questo, il fatto che noi non ci sentiamo figli e ci sentiamo troppo schiavi. Ma in casa sua il padre non ha spazio e non ha tempo da perdere con chi si sente schiavo e servo e non figlio suo. Allora quando lui ritorna non gli fa neanche dire le sue motivazioni, le sue spiegazioni, perché Dio, il Padre, chi ti ama, non ti sta lì a chiedere dove sei stato, perché l'hai fatto, ma semplicemente gli chiede dove sei diretto. Facciamo un pezzo di strada insieme, perché il terreno di Dio è il futuro, mai il passato, e paradossalmente neanche il presente, perché Dio vede sempre più lontano di me, più lontano di te, più lontano di noi. E allora quando questo figlio ritorna ed è pronto a dirgli tutto formalmente, il suo falso pentimento, lui non lo fa neanche dire. Gli va incontro, l'abbraccia, lo bacia, per farlo sentire figlio e non più servo. Perché questo figlio scappa di casa, va via di lì, perché si è sempre concepito servo, schiavo, e non si è mai sentito figlio, quindi libero. Invece Dio ha a cuore soltanto un desiderio, che ciascuno di noi si senta figlio con Lui. E in quello che è la vita, faticosa e tormentata che sia, che ciascuno di noi non si senta schiavo, che non si senta il dovere di fare, ma la bellezza e il piacere di fare. Una vita realizzata, il segreto di una vita realizzata è fare ciò che ami e amare ciò che fai, diceva Dostoevskij. Allora quando noi riusciamo a fare questo, allora ci comporteremo e ci sentiremo figli. Ma quando continueremo a fare comportamenti, impegni, servizi, lavoro, madre, padre, con il dovere, perché dobbiamo farlo, ci sentiremo sempre schiavi. E allora invece Dio vuole spezzare completamente questa catena, e lo fa con i suoi gesti di padre, di madre, di re. Gli mette l'anello al dito, gli dà il mantello, gli dà il vitello grasso, perché fa festa. Fa festa semplicemente perché la misericordia, il perdono, la compassione di cui parla Gesù è fare il primo passo. A Dio gli interessa che tu fai il primo passo, non gli interessa che tu cambi vita, non gli interessa che chissà che cosa dobbiamo fare, ma la misericordia gioca d'anticipo. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Dio sta sempre un po' più in là. Dio è l'anticipo, quella misericordia, quell'abbraccio, quel bacio che noi non ci aspettiamo, che noi forse neanche vogliamo. Capite? Lui arriva dicendo: non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Non ci hai capito nulla, dice Dio. Non ci hai capito nulla, perché nell'amore è proprio quello che invece dovresti cominciare a vivere e a sentirti. A sentirti figlio, figlia, e non più schiavo e servo di nessuno e di niente. Quel dovere va trasformato in volere. Allora sì che noi riusciamo a comprendere la parabola che chiamiamo del Padre misericordioso. Allora capiamo anche la festa del Padre, perché Lui vuole far festa con tutti allo stesso modo, e continua la stessa sua mentalità, nel suo stesso sguardo, quando esce fuori e va a riprendere l'altro figlio, perché anche lui si sente schiavo, non riesce a vivere da figlio, tanto che lo rimprovera dicendogli: ma come, io che sempre ti ho obbedito, io che sto sempre qui, io che faccio tutto quello che tu mi dici, tutti i servizi, tutte le cose le faccio benissimo. Ogni cosa che tu vuoi io la faccio prima che tu me lo chiedi. E non hai mai ucciso un vitello grasso per me. La schiavitù di questo figlio maggiore che sta nei campi sta nel fatto che lui ascolta la musica, ma non balla. Lui sa che c'è una festa, ma non entra. E allora mi viene in mente quell'immagine degli adolescenti, che spesso ormai sono adulti, che sono invitati ad una festa e si scelgono l'angolino della sala e si mostrano tristi, depressi e si mettono all'angolo e non ballano e non fanno festa e cercano di rovinare la festa anche agli altri perché impersonificano il muso lungo, l'offesa, il sentirsi giudicati, il sentirsi messi da parte. Quante volte noi adulti nelle relazioni, nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, nelle nostre associazioni, in gruppi vari, nella famiglia, giochiamo a fare questo, a sentire la musica ma non ballare. C'è una festa e non entriamo, anzi, ci mettiamo nel ruolo di chi cerca di boicottare, di far fallire quella festa, perché il figlio maggiore voleva fare questo, voleva boicottare la festa. Eppure quella festa era tutti i giorni lì, tutti i giorni lui ci aveva la possibilità di prendere il vitello grasso e mangiarlo con i suoi amici, ma non l'ha mai fatto, perché si è sentito un dipendente, lui si sentiva un dipendente lì e non libero, e il padre invece cerca di dirgli guarda che non è così e cerca di dirglielo in tutti i modi, a farglielo vivere, eppure si sente non capace di essere così libero da prendersi la parte più bella, che è quella della gioia, della festa, della condivisione. Figlio, tu sei tutti i giorni come quello che è mio e tuo, perché ora ti stai arrabbiando perché io ho accolto tuo fratello che era morto ed ora è tornato in vita? Perché sei sempre lì a giudicare, ad essere invidioso, geloso che ora io ho riaccolto questo figlio che si era perduto, io ora l'ho ritrovato? Perché tu puoi far festa sempre, tu puoi viverlo sempre questo. Allora entrambi i figli vivono questo peccato che è il nostro, quello di sentirci schiavi, di sentirci sempre quel dovere, quell'obbedienza, obbedire per obbedire non ci fa figli. Il figlio è libero e libera anche gli altri. Quando noi ci accorgiamo che nelle relazioni tra noi, negli amici, nella famiglia o nelle situazioni di gruppo che noi viviamo, non sento dentro di me questa figliolanza di libertà, io sono schiavo e il problema non sta nell'altro, sta dentro di me. Non posso continuare a dire e vedere che è sempre nell'altro il problema, perché io sono l'altro, non ce lo dimentichiamo mai, io sono l'altro di qualcun altro ancora. Quindi questa divisione, questa separazione è un gioco perverso che ci fa sprofondare nell'infelicità, nella rabbia, nell'allontanare tutto e tutti. Invece Dio ce la sta mettendo tutta per farci sentire tutti figli alla stessa maniera, tutti figli ritrovati, tutti figli riaccolti, baciati. Allora Dio si mostra veramente esagerato, io so che forse ci spaventa anche questo tipo di amore, eppure è l'amore per eccellenza, incondizionato, disarmante. Con qualcuno l'ho anche condiviso, ma ormai io ne sono convinto. Qualcuno mi dice che l'accostamento è un po' irriverente, ma per me non lo è. Vogliamo sapere realmente come ama Dio? Se avete un cane a casa e se avete mai vissuto un'esperienza con un cane, voi sapete come ama Dio. Ama come un cane. Dio ama come un cane, incondizionatamente. pronto a far festa con te sempre, se l'hai tradito, l'hai picchiato, l'hai allontanato, non gli hai dato da mangiare. Lui è sempre pronto a far festa con te, perché a Dio non gli interessano i tuoi errori, non gli interessano i tuoi sbagli. Siamo noi a contare sempre con il pallottoliere gli sbagli degli altri, sempre, con la scusa di dire ora non ce la faccio più, ora basta, è pericoloso. Quando noi continuiamo a dire ora basta, significa che ancora continui a fare il conto degli errori e degli sbagli degli altri. Invece il vero verbo dell'amore è continuo, continuo ancora, ancora. Questo ci dà la possibilità di amare come ci chiede di amare Dio. Gli avverbi mai e per sempre e basta non possono esistere dentro l'inventario di Dio, ma soltanto ancora e continuo, sentendomi figlio io, perché solo che se mi sento figlio o figlia io posso far sentire figli e figlie anche gli altri. E forse smetto anche di giudicare, di stare sempre a pensare male degli altri o comunque a sentirmi io nella sofferenza quando vedo che gli altri non si comportano come io vorrei. È proprio un gioco perverso. E invece Dio Padre misericordioso vuole spazzare via la schiavitù, perché questo ci rende schiavi e ci vuole far sentire figli, liberi, amati per quello che si è, e ci dice fa anche tu così. I due figli non si sa che fine hanno fatto, non si sa se il primo più giovane se ne è riandato e neanche se l'altro poi è entrato ed è cambiato, perché i finali dei Vangeli sono sempre aperti, perché i finali li facciamo noi, perché questa parabola è raccontata a te, alla tua vita, a quello che stai vivendo ora. Allora entrambi i figli sono schiavi e spesso anche noi viviamo questa schiavitù. Spesso abbiamo un faraone a cui comandiamo, a cui obbediamo, scusate, a cui accogliamo i comandi che ci dà. Ecco, vi auguro di annientare il faraone che è dentro di voi, perché il vero faraone non sono gli altri, ma sei tu.